Interrogazione del gruppo consiliare, insieme al centro-sinistra, relativo a chiarimenti sulle delimitazioni delle aree del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione. 9 maggio 2012.
Olivetti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Oggetto: chiarimenti sulle delimitazioni delle aree del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dal sisma dal 20 al 29 maggio 2012. Premesso che l'ordinanza numero 2 del 19/2/2019, avente come oggetto programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 1,361 della legge 27/12/2013 numero 147, legge di stabilità, approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, trattava solo dei centri storici dei comuni. Premesso che, successivamente, attraverso l'ordinanza numero 3, modifiche al bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'ordinanza numero 2 del 19 febbraio 2019, vengono inserite anche le frazioni. Premesso che il Comune di Novi di Modena, nel documento di pianificazione dal quale risulta la delimitazione del centro storico, ovvero per individuare le aree, ha utilizzato i vecchi strumenti urbanistici, PIR del 1995 e PRG del 2000, premesso che tutti gli altri comuni coinvolti, elenco nell'ordinanza numero 2, hanno aggiornato nel 2019 tale documento attraverso delibere di giunta o di consiglio comunale, oppure utilizzando integrazioni o modifiche post-sisma. La Regione Emilia-Romagna ha dichiarato attraverso documenti la possibilità per i comuni di modificare le aree individuate, sia su propria proposta, sia su richiesta della Regione. Premesso che è piena intenzione della Regione Emilia-Romagna favorire al massimo la possibilità di intervento da parte dei soggetti beneficiari. Verificato che, con la scelta fatta dall'amministrazione comunale nell'individuazione delle aree, vengono escluse diverse attività da considerarsi, a nostro avviso, a pieno titolo, possibili beneficiari del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, verificato che il centro storico del capoluogo è attualmente non fruibile da attività e difficilmente lo potrà essere in una misura attrattiva entro l'ultima finestra del bando 2020. Tutto ciò premesso, interroga il sindaco e la giunta se ritengono adeguata l'individuazione dell'area del capoluogo e rispondente alle finalità del bando. Come mai non ha ritenuto opportuno integrare il documento di pianificazione modificando la delimitazione del centro storico del capoluogo con l'obiettivo di dare la possibilità a più attività di aderire al bando? Grazie.
Grazie. Passo la parola al vice sindaco e assessore al bilancio ed economia, Fabri Mauro.
Rispondo in merito. Allora, vogliamo premettere che questa amministrazione ha seguito e partecipato a tutti gli incontri che la Regione Emilia-Romagna ha organizzato per la predisposizione e la progressiva messa a punto degli obiettivi che hanno definito il bando per la ripopolazione e rivitalizzazione dei centri storici. Questa attività è stata più volte condivisa con le associazioni di categoria economica presenti nel nostro territorio, con l'obiettivo di verificare le effettive esigenze delle attività presenti nel Comune. Da questi numerosi incontri sono emerse alcune criticità caratteristiche di pochi altri comuni del cratere, tra cui il nostro, in particolare la presenza di un'alta percentuale di popolazione e attività residenti nelle frazioni e la necessità di prolungare il periodo di apertura del bando. Abbiamo trasmesso queste richieste in modo incessante e continuo alla Regione Emilia-Romagna e anche grazie alla nostra azione il bando è stato prolungato e prevede ora una terza finestra per l'anno 2020. In riferimento alle aree delle frazioni, l'intento del bando è di sostenere un generale ripopolamento delle frazioni nel loro complesso, in quanto non sempre dotati di un ampio punto centrale di aggregazione e comunque maggiormente soggetti a pericoli di rarefazione della presenza di attività e di servizi ai cittadini. Per questo, allo stesso modo di molti altri comuni a noi vicini, quali ad esempio Carpi e Mirandola, la perimetrazione delle frazioni ha genericamente seguito l'area riferibile al centro urbano. Emerge chiaramente dai numerosi incontri fatti con la Regione una ben definita volontà affinché nei centri storici dei capoluoghi l'azione sia maggiormente mirata ad attirare l'attività verso i centri storici e le loro piazze o piazzette secondarie, in modo da considerare le attività già esistenti ed incentivare l'insediamento nei locali ancora vuoti. La perimetrazione ha pertanto seguito questo criterio, seguendo l'area definita per il centro storico dalla nostra normativa vigente, ma con l'attenzione a non troncare le vie di accesso che fossero sede di attività commerciali e prosecuzione naturale delle vie centrali. Possiamo inoltre confermare che la maggior parte dei comuni, nel documento di individuazione delle aree, ha fatto riferimento alla pianificazione vigente e solo 7 comuni su 30 hanno fatto un aggiornamento nel corso del 2019. Si sottolinea che la delimitazione del centro storico non è modificabile a piacimento, deve essere coerente con gli strumenti urbanistici approvati e può essere modificata motivatamente soltanto attraverso la revisione degli strumenti urbanistici di carattere generale, quale ad esempio sarà la realizzazione del nuovo PUG. Elenchiamo di seguito la sintesi degli atti intercorsi con la Regione e che hanno definito il nostro percorso di applicazione del bando. Con PEC del 21 dicembre 2018, l'assessore alle attività produttive Palma Costi confermava ai sindaci dei comuni del cratere ristretto Sisma 2012 l'uscita del bando per la rivitalizzazione dei centri storici nei primi mesi del 2019 e contestualmente avanzava ai comuni la richiesta di una prima individuazione delle aree del centro storico comunale e delle frazioni interessate dagli interventi di agevolazione, fornendo uno schema idoneo allo scopo della comunicazione degli ambiti e delle vie interessate, questo con scadenza al 15 gennaio 2019. Questo è stato il primo step. Dopo, in seguito, il 14 gennaio, il Comune ha inviato una prima individuazione seguendo i seguenti criteri. Relativamente ai centri di Rovereto e Sant'Antonio non era possibile proporre le aree dei centri storici, nel primo caso per la limitatezza dell'area, nel secondo per l'assenza del centro storico. Pertanto si è individuata l'area urbana centrale delle frazioni, identificata dal perimetro del territorio urbanizzato, come indicato nel PLG vigente. Invece, relativamente al capoluogo, in relazione alla finalità principale del bando, rivitalizzazione dei centri storici, è stato indicato l'intero centro storico come individuato all'articolo 21 del nuovo testo del PRG, con alcune estensioni corrispondenti agli assi urbani di penetrazione al centro storico, assai assi comunque rincompresi nell'area perimetrata dal piano integrato di recupero. Terzo, con DGR 185 del 4 febbraio 2019, la Regione Emilia-Romagna ha approvato quale allegato 1 il bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, recante i seguenti obiettivi. Articolo 1. Obiettivi del bando. Obiettivo del presente bando è quello di agevolare, in attuazione di quanto disposto nei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'articolo 11 del decreto legge 74 2012 e nel rispetto dell'identità e delle vocazioni dei territori colpiti dal sisma, ma anche attraverso un complessivo ridisegno dei luoghi e delle traiettorie di sviluppo, processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento di attività di impresa, professionali e no profit, al fine, due punti, di favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree dei centri storici e delle frazioni e o di altre aree dei comuni dell'Emilia-Romagna più colpiti dagli eventi sismici accaduti nel maggio 2012. Infine, di preservare il senso di comunità e promuovere il ritorno a normali obiettivi di vita sociale ed economica attraverso la realizzazione di interventi orientati alla sostenibilità economica, ambientale e sociale, in linea con quanto previsto dall'Agenda 2030 dell'ONU. Quarto step, con ordinanza del Commissario Delegato numero 2 del 19 febbraio 2019, è stato approvato il bando per il popolamento e la realizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 19 maggio 2012, 2029, questo è un errore, in coerenza con i contenuti di cui è l'allegato 1 della deliberazione di giunta regionale numero 185 del 4 febbraio 2019. È stato stabilito inoltre che con proprie ordinanze, sulla base di richieste dei comuni interessati, potessero essere disposte eventuali modifiche e o integrazioni delle aree dei centri storici, delle frazioni e o delle altre zone indicate dai comuni interessati dai propri atti di pianificazione e o individuate a seguito della formale richiesta da parte della Regione. All'articolo 14 del bando aree ammissibili sono stati inseriti gli estremi della comunicazione nostra del 14 gennaio. Ultimo step, numero 5, con ordinanza del commissario delegato numero 3, quindi l'ultima, del 27 febbraio 2019, previa approvazione della DGR numero 295 del 25 febbraio 2019, sono state approvate alcune modifiche al bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, di cui all'ordinanza 2/2019. A seguito della formale richiesta da parte della Regione sono state verificate e aggiornate le planimetrie prodotte dalla Regione stessa a supporto del bando e l'elenco delle vie e dei numeri civici correlati. All'articolo 14 del bando aree ammissibili sono stati inseriti gli estremi delle comunicazioni di cui del 14 gennaio e del 21 febbraio 2019. Al punto 10 dell'ordinanza numero 3/2019 è stabilito che le aree ammissibili ove realizzare gli interventi sono quelle individuate dai comuni interessati con tutte le comunicazioni indicate nella tabella di cui l'articolo 14,1. Del bando di cui era legato 1 al presente provvedimento, aggiornato anche con quanto pervenuto dopo la pubblicazione dell'ordinanza e reperibili sul sito internet della Regione, seguente indirizzo imprese.emiliaromagna.it. Con la comunicazione del 21 febbraio sono stati verificati, aggiornati e validati gli elaborati prodotti dalla Regione Emilia-Romagna sulla base delle indicazioni comunali e corrispondono a quelli attualmente pubblicati sulla pagina web dedicata. Concludendo, in merito alla perimetrazione delle aree, riteniamo pertanto di avere adeguatamente e correttamente seguito le indicazioni richieste dalla Regione Emilia-Romagna. Allo stesso modo ne sono state perseguite le finalità con cui è stato progettato il bando. Infine, relativamente all'eventuale modifica degli strumenti urbanistici, ne abbiamo dato motivazione nella parte introduttiva di questa risposta. Ho finito.
L'interpellante può... Prego.
Se posso, ti chiedo un paio di chiarimenti, insomma, per capire se ho capito bene, perché si sentiva anche non benissimo e quindi ho fatto un po' di fatica a seguire. Quindi, di fatto, cioè, se ho capito bene... Non è possibile modificare le aree individuate, o meglio, entro certi margini, perché parzialmente sono state rideterminate queste aree rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, se ho capito bene, però non estendendo più di tanto il perimetro. Questo perché per fare una rivisitazione complessiva dell'area definita come centro storico di Novi bisogna attendere l'approvazione del nuovo strumento urbanistico. Ti volevo chiedere se ho capito bene, poi anche se puoi rispiegarmi meglio il punto, cioè come secondo voi l'area individuata per il centro del comune di Novi risponda perfettamente alle finalità del bando e quindi diciamo che non ritenete, se ho capito bene, non ritenete fondamentalmente necessario estendere ulteriormente le aree individuate, perché quelle che sono state individuate attualmente rispondono perfettamente a quelle che sono le finalità del bando. Grazie.
Prego Fabri.
Grazie. Negli incontri che si sono succeduti, diciamo, dall'autunno scorso, il tema di come perimetrare le aree ha avuto una sua evoluzione nei rapporti con la Regione. Quella che è stata l'indicazione che comunque è sempre stata data è che lo scopo è quello di, in qualche modo, incentivare, sostenere e promuovere il ritorno o la stabilizzazione delle attività che sono nel centro storico. Quindi il riferimento è sempre stato al perimetro di quello che è il centro. E noi stessi nel portare alla regione quella che è stata la demilitazione abbiamo comunque in un certo senso leggermente ampliato, perché laddove esistevano delle vie commerciali troncate a metà da quello che è il perimetro, il bordo del centro storico, queste sono state lasciate. La regione ha accettato questa perimetrazione e concludo con quello che è l'intervento che ha fatto Palma Costi, io ho assistito il 28 febbraio Mirandole, nei suoi 4 incontri che ha fatto, ha detto che attualmente queste sono le regole, questi sono i documenti che sono stati inviati dai comuni e pertanto il bando si applica alle aree così come perimetrate. E rimane il fatto che per la regione è comunque questo un bando che non ha riscontri nel passato e che quindi vivono questa prima finestra come una sperimentazione, cioè di un bando che una volta applicato in qualche modo avrà un momento di riflessione. Quindi noi attenderemo che si concluda la prima finestra, sentiremo anche dalla regione quelle che sono le possibilità sulle possibili azioni sulle due finestre successive. Verificheremo anche il tipo di risposta che abbiamo avuto nel frattempo dal centro storico di Novi e su quella base verificheremo se è possibile e se è conveniente fare un'attività che però, come ha detto la stessa Palma Costi, ha poi una controindicazione, perché nel momento in cui si amplia si perde una parte dell'effetto e comunque le indicazioni ad oggi sono quelle, perché addirittura il bando nella sua prima stesura all'inizio, quando si trattava con i comuni, era solo per i centri storici dei capoluoghi. Poi chiaramente anche per l'azione dei comuni che hanno sollecitato invece un'azione più diffusa si è arrivati a questa formulazione, però rimane quello al momento per i capoluoghi in modo particolare l'indicazione. Ho citato un paio di comuni, ad esempio coi vicini, che hanno fatto esattamente la stessa cosa come noi. È chiaro che vedremo dopo la prima finestra anche dalla regione che tipo di indicazioni arriveranno su questo tema.
Grazie. Concludo.
Dunque, intanto ringrazio per le risposte molto approfondite. Capiamo lo spirito, del bando e dei suoi criteri, quindi cercare di addensare le attività e favorire quelle che si insediano nel centro storico. Tuttavia, non possiamo non rilevare, a nostro avviso, la disparità che in questo caso si crea tra le frazioni e il capoluogo, in cui si escludono delle possibilità per tanti commercianti. Quindi noi invitiamo questa amministrazione veramente nelle nuove finestre disponibili a rivalutare il perimetro, perché Novi non è una metropoli e credo che se c'è un, soprattutto dopo gli eventi che ci sono capitati, se c'è un'opportunità di un aiuto agli esercizi commerciali, crediamo che vada colto a 180 gradi. Grazie.
Bene, io partirei con l'appello alla dottoressa Garutti Annalisa. Prego.
Ghiaccio Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Ghiacci Marzia. Fabri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro.
Presente.
Gagliotto Gloria.
Presente.
Grossi Giorgia.
Presente.
Martinelli Riccardo.
Presente.
Montanari Elisa.
Presente.
Chioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa. Zanardi Matteo. Ferrari Marco, Olivetti Giulia, Rossi Marina, Zenoni Dario, Bonatti Remo, verificato il numero legale.
Grazie. Passiamo al primo ordine del giorno, che è la comunicazione del sindaco sulla nomina di un nuovo assessore comunale. Prego, sindaco Di Alba.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Come in precedente occasione darò lettura della lettera di dimissioni che ho ricevuto dall'assessore Semeghini il 4 marzo. Egregio sindaco, sono con la presente a rassegnare formalmente le mie dimissioni dalla carica di assessore affidatami a marzo 2018. Le dimissioni di qui sopra sono dettate dalla necessità di compiere alcune scelte professionali e di vita privata che non riesco a conciliare con il tempo e la cura che il ruolo da assessore richiede. Resta la mia disponibilità e il desiderio di continuare a collaborare nelle forme opportune alla realizzazione di progetti portati avanti dalla tua giunta. Ringrazio te e gli assessori colleghi della nostra giunta per l'esempio di dedizione mostratomi. Ringrazio i consiglieri per il confronto che è stato possibile instaurare. Ringrazio nel contempo i dipendenti comunali con i quali ho lavorato in questo periodo di incarico e li esorto ad avere fiducia nel fatto che il loro contributo è determinante per l'amministrazione. Al mio successore va il mio affettuoso incoraggiamento, oltre che la necessaria disponibilità ad un proficuo passaggio di consegne. In questo anno ho potuto rilevare che nell'ambito sociosanitario la geografia dei servizi, istituzioni, associazioni e relazioni è quanto mai complessa. Una complessità che ben riflette la necessità di rispondere a problemi complessi, ma che nello stesso tempo è frutto di una stratificazione successiva di situazioni che rallentano un processo di innovazione. Mi riferisco a due necessità che io rilevo in particolare: l'innovazione culturale e professionale della pubblica amministrazione che consenta ai suoi dipendenti di lavorare al pari con i tempi, attraverso strumenti efficaci e con il necessario supporto materiale ed emotivo in un campo che li mette alla prova duramente. La seconda necessità che ho sentito profondamente è quella di arrivare ad un'integrazione reale nell'ambito dell'Unione Terre d'Argine, in quanto l'Unione, relativamente giovane e gravata dal carico del terremoto del 2012, deve essere di fatto ancora compiutamente tradotta in termini pratici sul piano del personale, dei servizi, del governo stesso, in modo da consentire ad ogni comune pari opportunità. Ti porgo i miei cordiali saluti, con l'augurio esteso a tutta la Giunta di un proficuo lavoro. Elisa Semeghini. Io mi associo quindi, ringrazio a mia volta l'assessore Elisa Semeghini per tutto il lavoro svolto insieme alla nostra Giunta e mi associo, dicevo, all'incoraggiamento affettuoso che Elisa ha volto alla nuova assessore ai servizi sociosanitari, Elisa Casarini, a cui stasera diamo il benvenuto. Grazie.
Grazie. Passiamo al secondo ordine del giorno. Ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a il Comune di Novi si organizza al fine di non gravare economicamente sulle famiglie a seguito delle estumulazioni eseguite nei cimiteri di Novi e Rovereto. Parola Olivetti. Prego.
Stasera siamo disorganizzati con le stampe, ma allora no, è lo stesso, grazie. Tanto è corto. Premesso che il Comune di Novi di Modena dall'inizio dell'anno sta effettuando molte stumulazioni nei cimiteri di Novi e Rovereto, in quanto per diversi anni non si è riusciti a svolgere questa attività, anche in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 che hanno reso i cimiteri inagibili. Considerato che il sindaco, nella seduta del Consiglio Comunale del 12/2/2019, ha dichiarato una mezza verità, sostenendo che queste operazioni hanno un costo a carico delle famiglie per ciascun defunto di circa euro 400. È necessario integrare tale spesa con anche i costi accessori. In particolare, da un confronto con vari soggetti interessati, è emerso che, oltre al costo da versare al comune, le operazioni richiedono l'esborso fino a circa 1.200 euro, perché si devono aggiungere ai 400 euro sopra richiamati anche le spese da riconoscere all'agenzia funebre per la cremazione ed altre operazioni collegate. Preso atto che alcune famiglie sono nella condizione di dover sostenere questo costo per diversi defunti tumulati contemporaneamente e, sebbene venga data la possibilità di un rateizzo del pagamento da parte del Comune, viene richiesta alle famiglie una somma importante, non sostenibile da molte di queste. Convinti che il Comune possa e debba agire affinché non si generino costi eccessivi a carico delle famiglie, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a dilazionare in più anni le operazioni di estumulazione a carico delle stesse famiglie, in particolare in ragione del fatto che molti utenti attualmente scelgono la cremazione e non vi è impellente necessità di creare spazio nei loculi per la sepoltura. A valutare la modifica del regolamento comunale sulle estumulazioni per aumentare il numero di anni che devono intercorrere dalla sepoltura all'estumulazione, in modo da raggiungere un tempo necessario affinché si possa passare direttamente a conservare la salma nell'ossario senza gravare sulla famiglia con costi di cremazione come avviene attualmente.
Grazie. Io passerei la parola, intanto chiedo se ci dei chiarimenti, non ci sono, nessuno chiede chiarimenti. Passo la parola a Bacchelli Susanna, assessore all'urbanistica e all'ambiente.
Buonasera. Si interviene per quanto riguarda queste estumulazioni soltanto sul cimitero di Novi a seguito di concessioni precedentemente scadute. Sono interessate alle operazioni alcune concessioni scadute da moltissimo tempo. Il periodo in esame è quello dal 2000 al 2007 e sono 53, no scusate, l'ho letto male, sono 16 per il periodo dal 2000 al 2007 e 53 per il periodo dal 2008 al 2010, le cui estumulazioni non sono state effettuate per i motivi più diversi e poi in modo consecutivo per tutte le concessioni scadute dal 2011 al 2017 e sono circa 500 posizioni. Si interviene quindi esclusivamente su concessioni ordinarie, non perpetue e scadute da molto tempo. La scadenza contrattuale relativa all'anno 2018, e per questa le posizioni sono 80, non è attualmente interessata dalle operazioni. A specifica richiesta dei familiari si interviene anche in situazioni in cui la concessione non è ancora scaduta, ma la persona è defunta da almeno 20 anni. Ogni singola concessione viene valutata in modo autonomo e specifico, contattando direttamente i familiari. Solo quando non si trovano parenti si effettua un avviso pubblico. Nella relazione diretta con i familiari vengono prese in considerazione tutte le possibilità e si predispone la documentazione necessaria al fine di evitare che dopo le stumulazioni i resti non consunti rimangano in un limbo e non vi si sappia cosa fare. L'intervento è dettato dalla necessità per l'ente di rispettare, pur con una certa tolleranza, una norma contrattuale fra le parti, considerando che i contratti sono scaduti da molto tempo. I locali liberati vengono successivamente chiusi con una lastra per permetterne la reazione e un minimo di decoro per l'utenza. Si sono chiusi i loculi delle prime operazioni, a breve si chiuderanno quelli degli interventi di ottobre e successivamente anche questi. I costi sono a carico del Comune. Analogamente si procederà ad un contenimento per le persone stumulate, non mineralizzate e inumate a seguito di mancanza di parenti o formale disinteresse. non sono previste attività di abbattimento di parte dei cimiteri. Sul cimitero di Rovereto sono state fatte operazioni di estumulazione negli anni 2013, 2014 e 2015 per complessive 191 posizioni, utilizzando una sola persona. Le concessioni scadute a Rovereto sono 168 fino al 2017 e 23 quelle relative al 2018. Sono poi giunte a scadenza tutte le concessioni relative ai campi terra a Novi, circa 64 posizioni, nella parte verso l'asilo, e a Rovereto circa 30 posizioni, entrando a destra, per le quali è necessario intervenire. La durata della concessione. La durata minima legale della concessione è di 20 anni. Le concessioni coinvolte hanno una durata di 30 o 50 anni. Quelle con durata inferiore era perché il loculo era originariamente stato acquistato in vita e la durata della concessione comunque ha considerato un periodo di permanenza minimo della salma nel loculo di 30 anni. Il processo di mineralizzazione della salma avviene a seguito di due fattori, la decomposizione della salma e la durata temporale. Se il processo di mineralizzazione non inizia entro il termine molto breve di 1 o 2 anni per i fattori più vari, non da ultimo il massiccio ricorso alle medicine, la salma si saponifica, diventa cioè molto simile ad una mummia ed a questo punto il decorso del tempo diventa ininfluente. Per riattivare il processo di decomposizione serve un intervento con enzimi che sono molto costosi. Una ulteriore durata di 5 anni della concessione e la duplicazione delle operazioni cimiteriali, inoltre al termine del periodo la decomposizione non è garantita. La soluzione della cremazione universalmente operata e l'incremento esponenziale delle linee di cremazione ne è testimonianza, è quella che garantisce il minor costo e l'esito certo dell'intervento. Per quanto riguarda l'aspetto economico, invece, ai familiari viene consegnato un prospetto contenente tutte le ipotesi e i relativi costi. I costi chiesti dal Comune per le proprie attività o per la concessione di cellette non sono aumentati dal 2013. I costi della cremazione sono definiti a livello centrale dal Ministero dell'Interno. La scelta dell'agenzia funebre è definita dai familiari. I costi per l'agenzia derivano dalla relazione tra familiari ed agenzia. Come per tutte le operazioni cimiteriali, viene mantenuta la facoltà di dilazione del pagamento in 4 rate mensili consecutive, applicando il tasso legale, che è circa lo 0,30%, con l'incremento dell'1% come previsto dal regolamento delle entrate.
Grazie. Qualcun altro? La parola a Dario Zenoni del centro-sinistra.
Sì, buonasera a tutti. Adesso, è stato interessante questo corso sui defunti, che io tra l'altro non ero molto ferrato, e dopo questa spiegazione ho qualche informazione in più, però secondo me la risposta non coglie nel segno, perché adesso va bene che le famiglie possono scegliere tra i 20 e i 30 anni, ma è una scelta loro, no? In quel frangente lì. Cioè, il problema, per entrare nel merito, il problema è che viene imposto. Io capisco che c'è un contratto, ma c'è stato un terremoto, e il terremoto ovviamente sappiamo tutti che è stato un avvenimento eccezionale che ci ha creato tanti problemi e ne abbiamo ancora le conseguenze, e questo è uno che ci stiamo insomma portando avanti. Però potete capire, do anche il benvenuto al nuovo assessore che, visto che dall'altra parte nel sociale sa benissimo la situazione delle famiglie, e se uno gli arrivano 3 tumulazioni da fare sono 3.000 euro, anche le dilazioni in 4 mesi, vi posso assicurare che la maggior parte delle famiglie non sono in grado di, almeno non tutte, cioè sicuramente quelle che si lamentano non sono quelle che in banca ce li hanno per pagare questa situazione. Allora, secondo me, come amministrazione bisogna solo trovare il modo, la volontà di intervenire in questi casi particolari come in altre situazioni, perché c'è un discorso se è la scelta diretta della famiglia, un discorso se ti arriva la letterina a casa, perché poi insomma le famiglie nuove non sono poi tantissime, quindi se passano 30 o 50 anni, dopo il cerchio si restringe, c'è che anche lì sono arrivati 4 o 5 da fare, e potete anche capire, adesso dopo io non voglio entrare nel merito di ogni bilancio familiare, ma se uno gli arriva a sorpresa 2, 3, 4, 5 mila euro da pagare, almeno a casa mia, altro anche con meno, anche con una bolletta del gas alta mi squasso già. Quindi a parte tutto il discorso di contorno, di quello che c'è da fare, la saponificazione, o, cioè c'è da entrare nel merito che sono delle famiglie che non sono in grado di pagare questo tipo di, a sorpresa, questa quantità di euro che gli è arrivata a casa e non è in grado. Quindi cioè, secondo me è un... Io capisco che c'è un contratto in essere e siamo in ritardo, però siamo in ritardo come tante altre cose, insomma bisogna solo avere la volontà di mettere un po' in fila le cose e andare incontro alla situazione economica delle famiglie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Prego, Marco Ferrari, centro-sinistra.
Per le stimolazioni, ma io un po' mi sono informato e è proprio necessario farle, visto che la mentalità delle persone sta cambiando da 30 anni a sta parte. 30 anni fa tutti tumulavano, adesso molti vanno in cremazione. È proprio necessario mettere in condizioni le famiglie di togliere i defunti adesso? Perché non farlo fra 20 anni o 30 anni? Sappiamo benissimo che la gente ormai si fa cremare, 7 persone su 10 vanno in cremazione, forse sarebbe meglio concentrarsi più a creare cellette per la cremazione, che da quello che ho capito stanno finendo e fra qualche anno forse siamo senza cellette, e lasciare lì dei morti, se le famiglie li vogliono lasciare lì, perché se li vogliono stumulare ben venga. Ma se la gente li vuole lasciare lì, perché non lasciarli lì? Rinnovargli un contratto a un prezzo simbolico, il comune non servono quegli spazi, gli spazi ne sono più che sufficienza per i prossimi forse 15-20 anni senza dover costruire niente. E allora trovare una soluzione politica, togliere a questo contratto, chiedere alle persone se vogliono rispettare il contratto, lo si fa, se invece decidono di lasciarlo lì, proporgli una cifra simbolica che poi se ne ragiona e fra 20 anni ci penserà chi ci sarà, insomma, alla fine fra 20 anni non sappiamo nessuno di noi quello che sarà, magari cambierà la mentalità ancora un'altra volta e sarà necessario fare dei cimiteri. È la mia idea, poi dopo pensateci un po'. Grazie.
Grazie. Parola a Mauro Fabbri.
Mi aggancio alla domanda sulle cellette. Diciamo che intanto sui cimiteri è in atto un'azione complessiva che ha lo scopo in qualche maniera di garantire alcuni aspetti. La nuova concessione che andremo a stipulare con il prossimo bando intanto prevederà un aumento di 5.500 euro per garantire una maggior qualità e quantità del servizio rispetto al passato. E come investimento abbiamo già bilancio due voci, 53.800 euro per completare la sistemazione della copertura del cimitero di Novi, che ha dei problemi nella parte alta, e 15.000 euro appunto per le cellette, cosa che probabilmente poi sarà integrata nel corso dell'anno per fare anche diciamo un ulteriore acquisto, perché la tendenza, come diceva Ferrari, è appunto quella, e quindi in qualche modo ci si vuole organizzare per poter garantire il servizio per diverso tempo. Tenete comunque presente che nel ragionamento del problema rispetto a quello che è il terremoto, comunque leggeva l'assessore Bacchelli che nel 2013-14-15 l'attività a Rovereto è stata fatta, quindi in realtà nonostante il terremoto su Rovereto metà di quell'azione che oggi è in corso su Novi è già stata fatta, quindi questo comunque diciamo lascia un po' pensare che non ci sia questo tema legato al terremoto. Io non sono un esperto di questo tema e quindi dico poche cose. La parte di competenza del Comune come costi, come avete sentito, le tariffe sono immutate a 2013, sono poche centinaia di euro che comunque coprono i costi. E in questo senso dopo si apre un ventaglio di possibilità fra chi ha un defunto estumulato, per cui esistono diverse soluzioni più o meno costose, sono legate chiaramente a situazioni personali e possono anche essere quasi a un costo bassissimo. Poi chiaramente ciascuno di noi vive il suo lutto e la sua situazione in modo particolare. Io, parlando anche con chi segue le operazioni, ho avuto conferma che le chiamate sono uno a uno, quindi c'è anche un rapporto con le famiglie, non è semplicemente una lettera che arriva. Questo abbiamo avuto certezza, che l'operazione non funziona con l'arrivo di una lettera dove in qualche maniera si attiva un problema per la famiglia. Quindi io ci tenevo semplicemente a dire che nel suo complesso si reinveste sull'attività del cimitero perché il servizio migliori, perché non ci siano certi problemi, e ci stiamo preoccupando col bilancio già adesso di poter gestire eventuali necessità futuri per le cellette.
Grazie, passo la parola a Marzia Diacci, consigliera.
Buonasera a tutti. Dunque, da quello che la mia sono considerazione, correggetemi se sbaglio, da quello che ho capito siamo fermi alle estumulazioni, ferme dal 2000. Quindi secondo me i contratti si sono già prolungati. Una volta che tu, quando una persona stracara muore, vai già a fare un contratto che sai benissimo che fra 20-30 anni questa salma viene tolta, quindi sei già a conoscenza di queste problematiche e si fa una scelta diversa. Quindi io, la mia domanda è questa: come mai negli anni precedenti non sono state fatte? Io posso capire nel 2012, 2013, 2014, ma prima come mai non sono state fatte l'amministrazione precedente e neanche successivamente? Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Marina Rossi.
Allora, per riprendere il punto dell'ordine del giorno, che forse è un po' sfuggito, la nostra preoccupazione, la preoccupazione dei cittadini, che è reale, e mi dispiace sentire che non veniamo presi in considerazione, ma non ci siamo solo noi, ci sono dietro di noi, ci sono tutti i cittadini che comunque sono arrivati a fare segnalazioni all'amministrazione, ma anche a noi come consiglieri. Il punto è questo: ci sono delle famiglie che si ritrovano a pagare 5.000, 10.000, 7.000 euro e non ci riescono. Troviamo una soluzione? La troviamo? Mettiamo sul piatto dei contributi economici che arrivano dal sociale se c'è la famiglia in difficoltà? Proviamo politicamente a trovare una soluzione per queste famiglie in difficoltà? Sì o no? La risposta mi sembra di capire che è no. Perché? Perché è il comune prende solo 400-500 euro, ma non esiste solo il comune. Cioè, l'avete detto anche voi, l'avete spiegato anche voi, che non ci sono solo le spese del comune, ci sono le spese dell'agenzia, ci sono le spese accessorie, senza entrare nel dettaglio, perché insomma anche per la delicatezza che porta questo argomento, che noi abbiamo provato nel Consiglio di approvazione del bilancio, se vi ricordate, abbiamo provato, perché non era nostra intenzione arrivare a portare un tema così, perché è un tema delicato. Abbiamo provato a segnalarvelo perché abbiamo visto un'entrata nel comune in quest'anno di 140, non mi ricordo bene, comunque in più rispetto agli altri anni. E vi abbiamo chiesto, ed era un'entrata importante, perché? Ma perché la fate tutta in quest'anno? Ma non si può dilazionare. Non possiamo dire a queste famiglie, va bene, guarda tu, adesso non dico quelle che ne hanno una, ma quelle che ne hanno tre o quattro, non si può fare un piano con queste famiglie, chiamarle e dirgli, benissimo, soluzione uno, proviamo a fare un piano di tre anni e le paghi e fai le stimolazioni, le quattro o cinque stimolazioni in tre o quattro anni? Prima della fine del vostro mandato? oppure le dovete fare per forza tutte quest'anno perché contratti non... Va bene, è una scelta politica quella che avete fatto, sì. Benissimo, allora, le famiglie che non riescono a pagare, li mettiamo sul piatto dei contributi economici che vengono dal servizio sociale perché sono famiglie in difficoltà? Non è possibile che una famiglia vada in banca a chiedere un prestito per fare delle stimolazioni. Bisogna che il Comune, in un modo o nell'altro, trovi la soluzione per le famiglie più in difficoltà. Si analizzano, si prendono i casi familiari e si prova ad entrare nelle problematiche delle famiglie attraverso i servizi sociali. Se volete proviamo anche questa soluzione, la mettiamo, emendiamo l'ordine del giorno con questa possibilità. E poi non dite che non vi portiamo delle proposte.
Grazie. Qualcun altro? Qualcuno vuole intervenire? Parola a Giorgia Grossi, capogruppo Lista Civica.
Io non so se questa amministrazione abbia ricevuto segnalazioni di famiglie che hanno, come dice la consigliera Rossi, avuto spese considerevoli oppure si siano sommate. E non credo neppure che laddove ci sia una segnalazione, i nostri servizi sociali, così come i nostri assessori che abbiano risposto fino adesso, come dire, se le avessero avute non le avrebbero tenute in considerazione o le tengono in considerazione. Sta di fatto che la situazione che si è creata è una situazione sensibile che si protrae da molti anni. Quindi o prima o poi bisognerà farvi fronte. È vero sì che c'è stato un terremoto, ma quel terremoto ha implicato anche una fase di ristrutturazione proprio del cimitero di Novi e probabilmente quella poteva essere un'occasione per valutare la proposta del consigliere Ferrari di ristrutturazione e quindi di rivalutare anche di istituire dei forni crematori più che dei loculi. E forse avrebbe anche consentito all'amministrazione precedente, forse anche questa, di avere le risorse necessarie e disponibili per poter fare una ristrutturazione che tenesse conto anche di questo, considerando che proprio le stimolazioni avevano già una scadenza che era pregressa, quindi del 2000. Quindi non è che questa amministrazione non si faccia carico, si sta facendo carico per ben un carico maggiore di quello per la quale dovrebbe essere impegnata, cioè un carico che deriva da quasi 20 anni. Le scadenze di cui prima faceva riferimento Susanna Bacchelli, l'assessore, sono relative al 2000-2007, 2008-2010. Arriviamo a quasi 500 casi. Quei 500 casi si sono creati proprio perché in un passato forse non ci si è messo mano. È inevitabile che il cimitero di Novi abbia avuto negli anni continue ristrutturazioni, continui interventi. Probabilmente occorreva avere anche la lungimiranza di valutare gli effetti in funzione anche di questo. Quindi non c'è una disattenzione, anzi... c'è il volersi assumere il carico anche di situazioni che sono significative e che vengono però da un passato cui qualcuno non è mai intervenuto. Per quanto riguarda la cremazione, è vero sì che c'è questa tendenza, una tendenza sempre più diffusa. Diciamo anche che la normativa nazionale in questo viene incontro, perché fino a un recente passato non si potevano neppure portare le urne nel proprio domicilio della residenza, così spargere le ceneri o negli appositi luoghi indicati all'interno delle mura cimiteriali, oppure in luoghi indicati e ben deputati idonei e individuati dall'amministrazione su autorizzazione. Questa era una procedura che fino a qualche anno fa non era consentito fare. Quindi è vero quando dice il consigliere Ferrari che si è modificato un modus nel fare, però proprio dalle parole mi rifaccio di quello che diceva l'assessore Bacchelli, laddove la proposta è quella di mantenere le salme dentro i loculi, c'è anche il problema che la cremazione, paradossalmente, pur essendo costosa e laddove i costi sono individuati dal Ministero e non dall'amministrazione, ha comunque ragionevolmente una capacità di intervenire su alcune situazioni che sono economicamente più vantaggiose rispetto invece ad ottenere la mineralizzazione di una salma, perché A, non è detto che quella mineralizzazione avvenga, e B, ha un costo sicuramente maggiore. Quindi abbiamo sia l'incertezza del risultato, sia un costo nel doverlo conseguire, che è superiore. E questo è un dato di fatto. Quando è venuta l'estimulazione, con le determine del 2012 e del 2014, c'è stato un impegno sì dell'amministrazione, però per il costo con il quale erano state effettuate ha risposto anche solo ed esclusivamente un'agenzia di onoranze funebri, per cui probabilmente ci sono dei costi a mercato che sono inevitabili da sostenere. E questi sono dati di fatto.
Grazie.
Sono da 5, uno da 5 minuti. Uno da 5 minuti. 10 minuti è l'illustrazione dell'argomento, non può superare i 10 minuti. I consiglieri possono intervenire una sola volta per massimo 5 minuti. Il consigliere che ha illustrato l'argomento può replicare massimo 5 minuti. Poi dichiarazione di voto, eccetera, eccetera. Qualcun altro vuole intervenire? O... non so. Allora passo la parola al Sindaco Diacci.
Grazie Presidente. Ma, allora, qua i temi credo che siano due principali e li vorrei tenere divisi perché sono altrettanto importanti. Un tema è quello dell'accompagnamento, delle soluzioni puntuali per le famiglie, della valutazione, e questo è una cosa. L'altro tema è una domanda che è uscita anche dal dibattito: perché siamo arrivati a questa crisi? A me dispiace che ve lo chiediate voi, perché siamo arrivati a questa crisi di doverle fare tutte insieme, perché mi sembra evidente dai dati che sono usciti stasera che c'è stato un lungo periodo a Novi dove si è preferito evitare di fare queste attività. Ma io lo dico però in senso negativo, cioè c'è un tema di legalità e di rispetto delle regole, ci sono delle concessioni che hanno delle durate, c'è una gestione dal punto di vista amministrativo che deve essere fatta in modo preciso, puntuale, che richiede a volte anche di intervenire dove non si vorrebbe intervenire, ma che il concetto di legalità secondo me va esteso e va applicato in modo uniforme. Il fatto che comunque a Rovereto nel 2013, 14 e 15 si sia intervenuti, non credo che fossero anni molto lontani dal sisma, e invece a Novi non si è fatto quell'intervento. I numeri degli stessi anni sono praticamente equivalenti, cioè nel 2015 le 70 attività, operazioni che sono state fatte a Rovereto, a Novi potevano essere 83. Quindi non è che i numeri portassero delle giustificazioni per non fare queste attività anche sul cimitero di Novi. Sembra evidente che i due cimiteri sono stati gestiti con criteri molto diversi tra di loro. E il regolamento però dei cimiteri, così come i costi, sono rimasti invariati, cioè non è che siano state fatte delle modifiche o che noi abbiamo introdotto delle nuove norme o che ci siamo inventati delle cose, semplicemente ci siamo trovati una situazione, ci siamo trovati dei regolamenti, delle posizioni, diciamo anche dal punto di vista operativo, e abbiamo applicato quello che secondo noi doveva essere fatto anche in precedenza. Quindi questo è una parte secondo me che deve essere ben chiara, cioè che non ci siamo inventati o abbiamo deciso amministrativamente di applicare, di iniziare una nuova attività, semplicemente abbiamo ripreso un'attività che non era stata eseguita in precedenza. E sul merito, allora, molti utenti attualmente scelgono la cremazione, questo è un dato che non è vero. Non è vero perché verificando puntualmente le informazioni del servizio demografico, andando a valutare ad esempio l'anno 2017, ci sono state 115 atti di morte e 17 richieste di cremazione. Nel 2018 sono 116, tolti 6 che sono stati trasportati all'esterno, rimangono 110 contro 15 richieste di cremazione. Quindi 15 su 110, si fa presto a fare un conto, è meno del 15%. Quindi non è che questo numero delle cremazioni ci consenta di fare una valutazione in prospettiva sull'utilizzo degli spazi del cimitero molto diversa da quella che era stata fatta in passato e che purtroppo aveva portato a dover fare un ampliamento anche molto economicamente molto impegnativo sulla struttura di Novi e anche sulla struttura di Rovereto. Cioè la prospettiva non è cambiata più di tanto, non è che abbiamo un 70%, un 80% di richieste di cremazione per cui non è più necessario gestire in modo puntuale e corretto gli spazi cimiteriali. E sull'altro tema, purtroppo ci siamo resi conto che, ma è esperienza comune, io ho anche un'esperienza personale, adesso non voglio riportarla come dicevate per così non andare su un tema delicato, però anche i 50 anni a volte non sono sufficienti se il processo non è iniziato per avere poi effettivamente la mineralizzazione della salma. Quindi comunque anche allungare i termini delle concessioni vuol dire solo posticipare un problema, posticiparlo e non trovare una soluzione in questo momento, quindi chiedere ulteriori soldi e sborsi alle famiglie che spostano solo in avanti il problema. E comunque per molti casi, i casi che sono scaduti nel 2005, 2007, 2010 hanno già avuto una proroga comunque della concessione, involontaria, ma la proroga sostanzialmente è stata per molte famiglie è stata l'hanno avuta diciamo automaticamente e ci fermiamo al 2017, non è che facciamo che corriamo dietro fino agli ultimi casi di estumulazioni, quindi non vogliamo rincorrere la situazione, vorremmo tornare a una situazione di legalità in cui i dati tornano a essere in pari per poter gestire semplicemente di anno in anno le situazioni, per quello che le famiglie si trovano più casi, se li trovano perché in 20 anni chiaramente è più probabile che ci siano degli accumuli di situazioni a carico anche delle stesse famiglie. Questo credo che insomma sia abbastanza evidente perché sono tanti casi e perché ci si concentra anche sulle famiglie. Grazie.
Grazie Sindaco. Qualcun altro? Gagliotto? Prego.
Buonasera a tutti. Io ho ascoltato quello che avete detto e i concetti sui quali avete posto l'attenzione. Quindi adesso vi propongo io un concetto sul quale porre l'attenzione, rifacendomi al concetto di legalità espresso anche dal sindaco. Poniamo il caso che quei casi di Novi che riguardano il 2013, 14, 15 vengano fatte queste proroghe, queste concessioni che voi state proponendo. Poi io come lo vado a spiegare a quelli di Rovereto invece che si sono attenuti alle regole, che hanno fatto quello che hanno dovuto fare e che, rifacendomi invece al discorso di Zenoni, del fatto che Novi è un paese piccolo, Rovereto lo è ancora di più, quindi molto probabilmente a Rovereto qualcheduno se ne sarà trovati anche 4, 5 o 6 forse. Visto il vostro discorso, mi rifaccio al vostro discorso. Quindi per cui vi chiedo, come si può giustificare questo tipo di discorso che voi ponete alle persone invece che hanno seguito le regole nei tempi prestabiliti quando voi le avete sottoposte nel 2013, 14, 15, ribadendo il fatto che a Rovereto sì, Novi no? Grazie.
Grazie. Olivetti Giulia, prego.
Ok, le sollecitazioni sono diverse, provo un po' a metterle in fila. Ma intanto partiamo dal discorso sulla legalità. Cioè, adesso io non vorrei fraintendere le parole di nessuno e mi sarà ribattuto nel caso io le stia interpretando male, però io credo che anche le amministrazioni precedenti si siano sempre mosse nella legalità, perché l'azione amministrativa è sempre stata condotta tramite atti amministrativi, perché questo prevede la legge, firmati da dei funzionari pubblici, che sono gli stessi che ci sono attualmente nel Comune di Novi e che firmano gli atti, E io credo che non sia un'amministrazione o un'altra a portare la legalità. Io sono pienamente convinta che l'azione amministrativa del Comune di Novi si sia sempre votata ai principi di legalità. E credo che questo in un'aula del Consiglio Comunale non vada messo in discussione. Quindi il discorso "noi abbiamo riportato la legalità", mi sembra che la frase sia stata questa. Cioè, se c'è veramente questo dubbio, bisogna portarle in aule ben diverse da questo Consiglio Comunale. Quindi io invito anche un po' a ritarare quello che viene detto. Al di là di questo, secondo me vi siete anche un po' contraddetti, nel senso che, allora, da un lato nelle amministrazioni precedenti non è stato fatto un lavoro, però poi state dicendo che l'abbiamo fatto su Rovereto Novi, su Rovereto. Vabbè, ma a parte questo, penso che non sia vero che non siano state fatte in assoluto nelle amministrazioni precedenti attività di estumulazione. Poi sono state anche dettate da ragioni organizzative dell'ufficio e poi credo anche arrestate bruscamente, questo sì, dopo il sisma del 2012 a causa dell'inagibilità. Tanto più situazione che è perdurata per un tempo più lungo proprio a Novi. Ma al di là di questo, perché poi passano anche gli anni e fra un po' non avrete più la possibilità di dire che è tutta colpa nostra, ma piano piano ci arriviamo, per me il problema è che noi dobbiamo affrontarlo adesso, quello che sta succedendo. Il problema adesso c'è. Quando abbiamo fatto le estumulazioni a Rovereto, io non ricordo, possiamo andare a vedere, di segnalazioni di cittadini che siano venuti a lamentare la sovrapposizione. Noi non stiamo nemmeno dicendo che non è giusto fare le estumulazioni, ma ci mancherebbe. Noi stiamo ponendo all'attenzione con questo ordine del giorno solamente i casi di quelle famiglie che hanno visto una sovrapposizione di più pratiche nello stesso momento. Vi stiamo chiedendo, e se volete emendiamo l'ordine del giorno, cioè noi siamo disponibilissimi, l'importante è arrivare a una soluzione che venga incontro ai cittadini. Cioè, è questo il problema politico contingente da portare a casa, che la colpa sia nostra, vostra, del terremoto, di chi. Adesso abbiamo a Novi delle famiglie che ci vengono a segnalare una difficoltà. Le vogliamo aiutare? Vogliamo fare qualcosa? Che le stimolazioni vadano avanti, si possa dilazionare in alcuni anni quelle situazioni senza andare fuori dall'ambito della legalità, perché io credo che il sindaco, diciamo, ha detto ci siamo trovati dei regolamenti, il Consiglio Comunale ha la potestà regolamentare, io credo che se siamo tutti d'accordo i regolamenti si possano anche modificare se questo serve, no? Siete il governo del cambiamento, cambiamo un regolamento comunale se può servire ad aiutare i cittadini, ok? Io credo che lo spirito del nostro ordine del giorno non sia quello veramente di mettere sulla graticola nessuno. Lo spirito di questo ordine del giorno, guardate, era semplicemente quello di portare all'attenzione di questo Consiglio Comunale le difficoltà di alcuni cittadini e provare a ragionare con voi in un senso del tutto costruttivo, e mi dispiace se abbiamo dato l'impressione che sia il contrario, per andare incontro a, non dico a tutti i casi, ma ci mancherebbe, ma che vadano avanti le operazioni, ma di trovare una soluzione per quei casi che sono veramente critici. Tutto qua, in modo molto concreto e immanente.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Passiamo alla dichiarazione di voto. Passiamo alla dichiarazione di voto, dato che non ci sono interventi. Qualcuno, chi vuole fare la dichiarazione di voto?
se nessuno fa la dichiarazione di voto, noi passiamo al voto. Bene. Sull'ordine del giorno... Ah, scusa. Prego, Giorgia.
Grazie, Rossi. Presidente. Sorrido perché quando non la chiedo me la dà, e quando la chiedo non me la dà. Rispetto a questo ordine del giorno, almeno per quanto sono state le parole finora portate, diciamo che sull'impegno ci sono delle differenze significative e sostanziali anche sui dati che sono stati riportati. Innanzitutto che come dire, abbiamo visto dai numeri esposti dal sindaco che effettivamente il numero delle cremazioni non è in aumento. Il secondo punto era quello di chiedere la conservazione della salma e dell'ossario, quando abbiamo verificato che poi i costi per il mantenimento e la mineralizzazione della salma sono superiori e il risultato non è certo. Quindi rispetto a questo impegno ovviamente il nostro voto è contrario. Su quanto riguarda invece la necessità di andare incontro alle famiglie, questa necessità sicuramente, questo impegno da parte sicuramente del sindaco e di questa amministrazione c'è, e laddove ci saranno delle difficoltà reali, vere e proprie, saranno individualmente considerate, e se ci sarà bisogno di intervenire ovviamente l'assessorato sociale sarà in grado e avrà l'opportunità di farlo, per cui il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie. Prego Olivetti Giulia.
A parte che il sindaco penso che abbia dato, se non sbaglio, dei dati in valore assoluto, cioè ha parlato del numero delle cremazioni del 2017 sul numero totale, quindi questo è un dato dell'anno. La crescita o la diminuzione si guarda in un trend di anni, quindi io non credo che si... Quindi, cioè, aumento e diminuzione, sì, vabbè, comunque, ok, va bene, però non credo che condividere un no, va bene. Comunque,
scusate.
Credo che condividere un no un ordine del giorno, cioè, vada alla sostanza, non dipende da aver messo un dato più o meno corretto che si può emendare. Noi ci aspettavamo sinceramente su questo ordine del giorno, non che venisse votato a favore, ci mancherebbe, perché poi ognuno giustamente ha il proprio punto di vista, però che venisse proposto un emendamento per cercare di salvare il testo, questo ce lo aspettavamo, perché al di là del è stato colpa vostra, è stato colpa nostra, in mezzo ci sono i cittadini che secondo noi, ai quali secondo noi non interessa niente di chi è la colpa, ma interessa che vengano fatte per loro delle azioni concrete di aiuto. Quindi a noi dispiace moltissimo che il voto su questo ordine del giorno sia contrario, e noi ancora con più forza lo voteremo favorevolmente e ci impegneremo affinché i cittadini in difficoltà in questo senso vengano ascoltati veramente.
Bene, passiamo al voto. Sull'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo al comune di Novi di Modena, si organizza al fine di non gravare economicamente sulle famiglie a seguito delle estumulazioni eseguite nei cimiteri di Novi e di Rovereto. Chi è a favore? Chi è contrario? Astenuti? Viene respinto con 11 voti contrari di noi lista civica, 4 favorevoli di centro-sinistra e 1 astenuto della Lega. Punto 3. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del patto di sindacato azionario di AIMAC S.P.A. tra i comuni soci. Prego, segretario.
Ce l'ho.
Ah, bene.
In approvazione stasera il nuovo patto di sindacato azionario dei comuni soci di AIMAG. Il patto di sindacato, sapete, è lo strumento attraverso il quale viene garantito il controllo pubblico congiunto dei soci comuni nell'ambito della società AIMAG. E in particolare è lo strumento attraverso il quale i soci garantiscono la gestione unitaria della società su tutte le scelte strategiche che la governano sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista gestionale. Il precedente patto di sindacato azionario era stato sottoscritto nel 2014 con validità fino a 30 aprile 2017, data la quale il patto si è rinnovato per ulteriori 2 anni, quindi con scadenza al 30 aprile 2019. Il nuovo patto di sindacato ricalca per la maggioranza delle disposizioni vi contenute quanto previsto nel precedente patto, ha una durata più ampia perché ha una durata di 4 anni che quindi si estende fino al 30 aprile 2023 e tende per le disposizioni diciamo che sono le più significative contenute nel documento in continuità rispetto al patto di sindacato precedente, la conferma del sindacato di blocco e la conferma del sindacato di voto. Il sindacato di blocco impone ai soci aderenti di mantenere in mano pubblica una percentuale delle azioni ordinarie non inferiore al 60% anche in caso di futuri aumenti di capitale della società. Il sindacato di voto invece impone in sostanza ai soci aderenti di definire in seno alla direzione con delle maggioranze che sono in sequenza, quindi da maggioranza di quote teste si passa in seconda battuta a una sola maggioranza di quote di capitale sociale, di mantenere le decisioni assunte nella direzione anche in assemblea. Il nuovo patto poi conferma il mantenimento delle sanzioni per il caso di violazione del sindacato di blocco e del sindacato di voto. La scadenza del nuovo patto, ve l'ho detto, è di 4 anni e quindi è prevista fino al 30 aprile 2023. 2 novità, viene formalizzata la esistenza e la operatività di un gruppo ristretto di soci che è chiamato ad analizzare questioni più specifiche e strategiche poi che verranno portate all'interno della direzione del patto e vengono formalizzate le regole generali per la governance societaria che rimane diciamo quella già operante nella prassi e che ora viene inserita all'interno del patto di sindacato. In particolare si prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione sia pari a 5, che i componenti del collegio sindacale siano definiti in 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti. All'interno poi dello stesso articolo che riguarda la governance societaria viene garantita una proporzionale rappresentanza dei soci aderenti attraverso l'indicazione dei nominativi da presentare in assemblea per ricoprire le cariche sociali di amministratori e sindaci.
Grazie segretario. Qualche chiarimento? No. Qualcuno vuole intervenire sulla discussione? Se nessuno interviene, noi... lascio la parola al sindaco Diacci.
Grazie. Ma giusto per sottolineare, perché stasera andiamo a, diciamo così, in approvazione di un documento che sembra il risultato naturale di un percorso. In realtà questo percorso sappiamo benissimo che ha avuto alti e bassi e che all'inizio del nostro mandato amministrativo prevedeva tante soluzioni sul tavolo e si è discusso lungamente, insomma, nell'assemblea del patto di sindacato rispetto a quali fossero le opzioni da destinare a questa società, un po' fiore all'occhiello, insomma, delle amministrazioni che sono soci al 65%, che detengono complessivamente 65% della società. Quindi questo percorso ha avuto un momento molto forte in settembre del 2017 con l'approvazione di una mozione che sostanzialmente riconfermava l'intenzione dei soci pubblici di preservare per AIMAG la sua autonomia operativa e decisionale, quindi qua si possono leggere tutti i passaggi che erano stati fatti nel frattempo, le valutazioni con le società del Mantovano, con le società del Bolognese, eccetera, giusto per non fare nomi, e quindi in settembre 2017 si arriva a confermare questa autonomia di AIMAG, sostenendo comunque lo sviluppo, la necessità di sostenere lo sviluppo dei servizi pubblici locali attraverso proprio AIMA, che è la società partecipata dagli enti locali, di salvaguardare l'integrità del patrimonio umano, quindi la competenza professionale, così che deriva da decenni di buona gestione di AIMAG, di una capacità soprattutto sul tema anche della sostenibilità dell'ambiente, della gestione dei rifiuti, della raccolta differenziata, insomma, che è fondamentale per la crescita e la sostenibilità del nostro territorio, e quindi di garantire anche la continuità dei servizi che vengono offerti ai cittadini. Io credo che questa riconferma del patto di sindacato, che trova una durata di 4 anni, quindi una convinzione molto forte dei comuni soci di voler così rimarcare ancora una volta la propria fiducia nella società di servizi, quindi in modo proprio prolungato e deciso, sia così l'esito di questo percorso, ma anche un impegno, quindi voglio sottolineare anche questo passaggio, un impegno a proseguire nel trovare una possibilità di rafforzare la governance, di rafforzare il modo in cui gli enti soci riescono a dare un impulso e una forte determinazione alla possibilità di investire sul territorio, di essere innovativa, di essere davvero una società vincente, con un percorso che possa anche rivedere il tema della holding, quindi di arrivare ad una modo di gestire la società attraverso uno strumento più consolidato, più legalmente, diciamo, più forte rispetto a quello che è il patto di sindacato, quindi si mantiene, ecco, la disponibilità e la determinazione di andare avanti verso questo percorso, ma nel frattempo si mette comunque un segno importante, si mette a segno un risultato che è il rinnovo di 4 anni in una volta sola del patto di sindacato, che credo sia un'importante proposta che questa sera andiamo a votare. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Passiamo a Giorgia, vedo, non voglio sbagliarmi. Prego, Giorgia Grossi.
Grazie Presidente. No, credo che il tema di AIMAG sia un tema, non dico sensibile, però molto importante per i comuni che ne sono soci. Innanzitutto perché gestisce servizi che sono significativi per la comunità, e tutte le volte che ci troviamo a deliberare sul tema AIMAG, sia sulle spese di funzionamento sia sulle partecipate, anche con la deliberazione in cui siamo andati al voto a giugno, era importante per i comuni che ne sono soci anche la condivisione degli obiettivi all'interno del patto di sindacato. Perché? Proprio perché quel 60% di partecipazione pubblica fa sì che i comuni e il ruolo di AIMAG abbia un ruolo pubblico significativo. E il ruolo pubblico è determinato in parte dall'occupazione che AIMAG ha sul territorio e anche dal codice etico che questa applica proprio sui dipendenti che vengono assunti. E credo che il piano di strategico territoriale, che assume questa definizione, non più di piano industriale, vada proprio in questa direzione, visto che proprio questo piano strategico territoriale, così come è stato definito alla stessa AIMAG nella sua autonomia gestionale, hanno durata fino al 2022, è importante sostenerlo proprio con questo accordo, con questo patto di sindacato che sostanzialmente lo accompagna fino ad aprile 2023. Importante anche credo che sia da un punto di vista amministrativo il ruolo e il peso che avranno anche le unioni dei comuni, e in questo senso credo che l'unione delle Terre d'Argine, proprio perché ha in sé forse l'azionista, anzi ha in sé l'azionista di maggioranza, vede un ruolo significativo proprio nelle operazioni, ma soprattutto sugli indirizzi che può esercitare su IMAX, sebbene la gestione sia una gestione di carattere autonomo e indipendente. Però come soci, ecco che abbiamo proprio lo scopo di valorizzare questa azienda per il nostro territorio, proprio per la funzione di carattere non solamente funzionale, ma anche per la, di carattere sociale che IMAG ha in sé. Questo patto quindi è importante, in parte è importante anche per quello che diceva il sindaco, per costruire proprio in questi 4 anni anche una valutazione di quello che sarà questo piano strategico territoriale e quale sarà il suo evolversi. Si faceva prima riferimento a una holding pubblica, e cosa che è previsto proprio da questo patto di sindacato è un travaglio, diciamo che sono tanti anni che se ne discute, speriamo che questi 4 anni siano funzionali anche per una valutazione significativa in questo senso. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire o passiamo alla dichiarazione di voto? Passiamo al voto. Sul punto 3, l'approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del patto di sindacato azionario di IMAG S.P.A. tra i comuni soci. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Quindi approvato con 15 favorevoli tra noi e il centrosinistra e uno contrario della Lega. Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? Bene, approvata anche l'immediata eseguibilità con 15 voti a favore, tra i quali noi e centrosinistra e uno contrario che è Lega. Al punto 4, rinnovo dell'accordo quadro tra il Comune di Novi di Modena ed Acer della provincia di Modena per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune e del relativo contratto di servizio per il periodo 2019-2023. Chiamerei qui la dottoressa Nadia Paltrinieri che ci espone. Prego, signora la dottoressa Paltrinieri.
Comincio io?
Sì, cominci pure. Dai.
Allora, io penso che conosciate che cos'è Acer. Comunque ve la introduco in poche parole, penso. Acer è un ente pubblico economico che deriva dalla trasformazione del vecchio istituto autonomo case popolari, conosciuto come IACP, e, per effetto di una legge regionale, la numero 24 del 2001, che ha trasformato questi istituti dando all'Acer un ruolo di ente pubblico di tipo economico, con il compito di gestire il patrimonio di proprietà dei comuni relativo alle case, quelle cosiddette case popolari, edilizia residenziale pubblica o ERP. Quindi in quegli anni il passaggio è avvenuto nel 2006, tra il 2005 e il 2006, il patrimonio che era dello IACP è stato conferito ai comuni, in particolare anche al comune di Nove, circa una quarantina di alloggi. E, a questo punto, come viene regolato il rapporto tra Acer e il Comune? Il comune è proprietario degli alloggi, Acere invece fa la gestione. In questi ultimi anni si è inserito poi un terzo soggetto, che è l'Unione dei Comuni, a cui i comuni stessi hanno conferito una parte della gestione delle politiche abitative, in particolare la individuazione delle persone che fanno la domanda per la casa popolare e hanno il diritto di averla, vengono inserite nelle graduatorie. Questa è una parte di cui Acer non si occupa. Mentre Acer si occupa degli aspetti che partono dal momento in cui l'assegnatario che viene individuato dal comune viene comunicato, e se ci sono alloggi, e viene comunicato di solito quando ci sono alloggi disponibili, viene fatto visitare l'alloggio, viene fatto scegliere l'alloggio, accettarlo, se lo accetta, se va bene, idoneo alla famiglia a cui viene proposto, e da lì parte tutta un'attività che fa Acer, che è quello dal calcolo del canone alla realizzazione del contratto, alla bollettazione dei canoni mensili, alla verifica del pagamento, al recupero se ci sono delle morosità, chiamando gli inquilini, facendo anche dei piani di rateizzazione, oppure arrivando fino in accordo sempre coi comuni, perché si tratta di gestione di persone, quindi tutte le scelte che riguardano le persone vengono concordate col comune e coi servizi sociali, anche ad operazioni di sfratto. Una cosa che viene abbastanza raramente, ma in certe situazioni non si può, si arriva a doverlo fare. Poi Acer si occupa della manutenzione degli alloggi, sia con gli inquilini dentro, occupandosi di attività di pronto intervento, di manutenzione o di manutenzione programmata, che ne so, la sostituzione della caldaia quando è obsoleta, o di manutenzione programmata sul patrimonio attraverso dei piani di manutenzione che vengono presentati al comune, che la giunta comunale approva. E poi viene realizzata la manutenzione. Poi sulla manutenzione Acer si occupa anche di gestire dei finanziamenti regionali o statali. In particolare, voi sapete, negli ultimi anni col terremoto sono stati dati parecchi soldi, insomma, già solo a Novi per l'acquisto di alloggi sono stati dati più di 2 milioni di euro, sono stati comperati 14 alloggi a Rovereto. Poi sono stati finanziati degli interventi per recuperare una ventina di alloggi che invece erano rimasti lesionati, per lo più inseriti in fabbricati misti, e qua parliamo di circa 700.000 euro che sono stati utilizzati per realizzare nuovi interventi che hanno riguardato una ventina di alloggi. Di questi nuovi interventi, due sono ancora da completare, verranno completati verso nel 2019 o i primi del 2020. E poi Acer si occupa anche di realizzare palazzine nuove quando ci sono finanziamenti. In particolare la Regione ultimamente ha dato anche degli interventi sia per il recupero degli alloggi sfitti, sia per fare delle riqualificazioni energetiche. E adesso mi viene in mente, a Novi c'è via Cimabue 13, una palazzina sulla quale ci sono stati dati dei finanziamenti, una parte già approvati per rifare il tetto e una parte più di 100.000 euro che serviranno, sono nell'elenco di riserva, appena vengono rilasciate servirà per fare un cappotto, quindi una riqualificazione energetica su una palazzina che è degli anni 70-80 e quindi con una dispersione energetica. Come avviene tutto questo? Avviene attraverso un contratto di servizio, una convenzione che i comuni fanno con le Acer. Questa convenzione, guardate, è una convenzione che è stata comunque valutata e approvata da un organo superiore al comune, che è la conferenza degli enti, definita all'interno della legge, nella quale sono presenti i sindaci di tutto il territorio, di tutta la provincia, e che non ha un potere, diciamo, reale, nel senso che la convenzione è stipulata tra comune e Acer, ma assieme agli altri comuni ne determina il testo, gli obiettivi, le caratteristiche principali. Questo avviene dal lontano 2006. Il 6 dicembre invece del 2018 la conferenza degli enti, esaminando gli atti e il lavoro fatto negli anni precedenti, nell'ultima convenzione che era tra il 2014 con scadenza a fine 2018, ha valutato opportuno rinnovare nelle stesse condizioni quella convenzione e quindi ha ritenuto che tutti i comuni vadano in questa direzione. Questo anche per mantenere un'omogeneità di trattamento di tutti gli inquilini che rientrano nelle case popolari, quindi cercare di avere un trattamento simile. Il finanziamento di questa convenzione e di tutta l'attività che vi ho descritto prima, a parte i finanziamenti straordinari che arrivano dalla Regione o dallo Stato, è data dall'accumulo dei canoni di locazione. Mediamente, se guardiamo a livello provinciale, il canone medio di locazione è intorno ai 140 euro per alloggio al mese. A Novi siamo un pochino più bassi attualmente, siamo intorno a 117 euro al mese, però se lo rapportiamo per i 54 alloggi che sono presenti, abbiamo circa una previsione di entrate di 70.000 euro l'anno. Naturalmente c'è un costo di gestione di Acer che è intorno ai 25.000 euro all'anno, e un costo della manutenzione che è definito nel contratto come budget, un budget in cui Acer può disporre per fare le manutenzioni, pronti intervento, la manutenzione ordinaria. Questo budget corrisponde a 27 euro al mese per alloggio, però è un budget che a fine anno viene rendicontato con le fatture che sono state messe, i lavori che sono stati fatti, e se non viene speso tutto va a costituire quello che si chiama il residuo canoni. Con residuo canoni si può poi andare a fare quegli interventi di manutenzione straordinaria che sono necessari, come il rifacimento del tetto oppure, che ne so, un ascensore o altri interventi del genere. Quindi il progetto, cioè la delibera che andate a discutere questa sera, è quella di andare a rinnovare per altri 5 anni questo tipo di convenzione per continuare questo tipo di attività.
Ringrazio la dottoressa Pratrinieri e le chiedo di rimanere perché se ci sono delle spiegazioni, anzi se c'è qualcuno ha qualche spiegazione sulla... Prego, Gagliotto.
Buonasera.
Gloria.
Volevo solo capire una cosa. Chi è che fa da garante per tutto questo? Cioè, nel senso, Acer gestisce dei soldi che sono ovviamente, cioè del comune comunque, quindi chi fa da garante perché vengano poi effettivamente eseguite queste operazioni nei tempi prestabiliti, nei modi prestabiliti, con i budget prestabiliti, cioè tutte queste, no? Quindi volevo capire questo.
Grazie, prego dottoressa.
Dunque, allora, ci sono diversi passaggi. Uno è le modalità con cui Acer svolge la sua attività, che è dato dal fatto che Acer è certificata, sia secondo per l'attività, secondo la normativa 9001, ISO 9001 del 2015, e poi ha la certificazione di bilancio, del proprio bilancio. Questo è un impegno di legge. Poi Acer opera un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo che viene presentato a tutti i sindaci e alla conferenza degli enti, che si riunisce 2 volte all'anno appunto per approvare questo bilancio. La conferenza degli enti inoltre ha anche la capacità ha la competenza di nominare il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci revisori, a parte il presidente che viene nominato dalla regione. Quindi diciamo che ci sono una serie di elementi, di passaggi che garantiscono la correttezza dei numeri e di come vengono spese. Oltre naturalmente l'attestazione che i lavori vengono fatti, perché poi di solito nascono da esigenze reali del territorio e se non vengono fatte veniamo spesso anche sgridati perché magari non riusciamo a farli nei tempi che sarebbe necessario riuscire ad ottenere. questo è.
La ringrazio intanto del chiarimento. Quindi, fondamentalmente, se non ho capito male, non ho molta scelta io questa sera. Cioè, l'amministrazione fondamentalmente o ha Acer per gestire queste cose, non ci sono altre opzioni, se non ho capito male.
A questo punto direi di no, ma nel senso che la legge regionale definisce che i comuni possono gestirli in proprio questi alloggi o si possono avvalere delle Acer. E quindi diciamo, la scelta fatta nel 2006 da tutti i comuni della provincia è stata quella di avvalersi delle Acer, e quindi oggi diciamo, si va in continuità. Ciò non toglie che un comune un giorno possa decidere di riprendersi in carico la gestione degli alloggi, però è chiaro che noi gestiamo complessivamente sul territorio 6.200 alloggi. E quindi una gestione di questo genere ha sicuramente delle economie di scala che un comune, soprattutto di piccole dimensioni, difficilmente riesce ad attuare.
Grazie, dottoressa. C'è qualcun altro? Che... Prego, Dario Zenoni.
Approfitto, visto che c'è la dottoressa, ne approfitto. Ma prima ha nominato 54 alloggi perché ancora... Quelli di Sant'Antonio sono in carico, li avete voi come Acer, no? Ma chiedevo una cosa, attualmente la percentuale di morosità, se ci sono delle pratiche in corso di sfratto e se ci sono degli alloggi in manutenzione che devono essere riconsegnati, se non ce ne sono, se ce ne sono uno, due, tre, quattro, non so.
Prego, dottoressa.
Mi risulta che in manutenzione ci siano due alloggi che sono quelli, mi pare, di Via Firmi, che è un edificio lesionato dal sisma, misto, in cui c'è stata una pratica piuttosto lunga, un MUDE, che a un certo punto abbiamo dovuto prendere in carico noi. Insomma, comunque mi sembra che sono rimasti quei due lì, quei due alloggi lì. Altri sono stati invece consegnati e assegnati proprio l'anno scorso negli ultimi mesi. E per quello che riguarda la morosità, allora la morosità, ci ho fatto un po' i conti, perché la morosità media, quella dell'anno diciamo è intorno al 15-17% delle entrate da canoni, però se andiamo su 10-15 anni si riduce al 4-5%, quella che proprio è inesigibile. Allora, se facciamo questo ragionamento, anche per Novi ha una morosità, diciamo, corrente di circa 40-45 mila euro. Sono 15 attualmente le persone che hanno della morosità, a partire da piccole morosità, per piccole intendo i 1.000-2.000 euro, a qualcuno anche delle morosità più importanti. Cosa facciamo quando c'è una morosità? Perché noi non ci prendiamo l'autonomia di fare delle azioni se non le abbiamo concordate con i servizi sociali, perché spesso chi opera queste morosità è perché oggettivamente ha delle condizioni sociali molto difficili. Con i servizi sociali, quindi la prima cosa che facciamo è un sollecito di pagamento, quindi mandiamo le lettere, li chiamiamo, proviamo a vedere se possono fare dei piani di recupero rateizzati, guardate anche a 50 euro al mese, a volte li fanno, riescono a pagarne un po', poi non ci riescono, smettono così. Poi ultimamente, proprio ancora con l'assessore precedente, abbiamo avviato un percorso con i nostri mediatori sociali. E mi risulta che proprio in questi ultimi giorni sono andati a visitare a casa le persone che hanno queste morosità per cercare di affrontare con loro direttamente, con anche l'aiuto degli assistenti sociali, di affrontare direttamente il loro problema e vedere di riuscire a portarli a trovare una soluzione, anche molto lunga, perché guardate, facendo i piani di rientro anche da 70 rate adesso, 80 rate, quindi sono proprio per cercare di venire incontro alle famiglie. E so che c'è una discussione sul fatto di far partire un paio di sfratti, di situazioni che veramente non si riesce poi più ad aiutare. E non sono ancora arrivate le comunicazioni ufficiali, ma se arrivano avvieremo questa procedura, che è quella poi col tribunale solita, facciamo con i nostri avvocati interni, e naturalmente richiederà un po' di tempo, però quella, se quella è la soluzione, i servizi sociali richiedono questo tipo, hanno valutato che questa ormai è l'unica soluzione, anche perché è anche importante dare dei segnali. Cioè le persone, se non hanno la possibilità di far fronte, è chiaro che vanno aiutate il più possibile. A volte si fa riducendo un canone, dando un valore sociale molto più basso di quei 117 che vi dicevo prima. A volte lo si fa con dei contributi erogati direttamente dai servizi sociali. Ma se poi non c'è la volontà della famiglia di riuscire a mettersi a posto, pur avendone in qualche modo la possibilità, e allora è bene dare anche un segnale positivo che l'alloggio dell'ERP non è per sempre. Non è per sempre, perché c'è gente fuori che sta aspettando e ha delle condizioni spesso molto più disagiate. Non so se ho risposto a tutto.
Grazie. Qualcun altro vuole qualche... Passiamo al voto. Dichiarazione di voto? Saltiamo. Bene. Al punto 4 abbiamo il rinnovo dell'accordo quadro tra il Comune di Novi di Modena. No, posso andare avanti? O mi avevi chiesto qualcosa? No, scusa, allora non avevo capito. Rinnovo dell'accordo quadro tra il Comune di Novi di Modena ed Acer della provincia di Modena per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune e del relativo contratto di servizio per il periodo 2019-2023. Vi chiedo, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, viene approvato con 15 favorevoli, noi, Lista Civica e Centrosinistra, e uno contrario che è Lega.
No, c'è un astenuto.
Allora sono 14 tra noi e Centrosinistra, un astenuto della lista noi e un contrario.
No, c'è un contrario Lega.
Sì, Lega.
Ok. E ha tenuto il nome?
Gagliotto. Bene, per l'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole. Chi è contrario? Chi è astenuto? Un astenuto, Gagliotto Gloria, e 14 favorevoli, noi Lista Civica e Centrosinistra, e uno contrario, Lega.
Buonasera.
Grazie.
Grazie, dottoressa Paternini. Al quinto punto abbiamo servizi per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione, articolazione tarifaria, anno 2019. Passo la parola all'assessore Bacchelli Susanna.
Bene, buonasera a tutti di nuovo. Parliamo un attimo di questa delibera che viene ad approvare le tariffe relative allo smaltimento alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Due parole. Dunque, la prima è che le tariffe sono state approvate prima, in prima battuta, da Atersir, che ha praticamente confermato le tariffe precedenti, non c'è stato un aumento per quanto riguarda il servizio di raccolta e nella parte fissa, no? Non c'è stato un aumento per le famiglie neanche per quest'anno. La situazione è stabile per il 2019, per il 2020 ci saranno sicuramente dei cambiamenti dovuti a due motivi. Dal 1 gennaio 2020 le tariffe verranno decise da una super authority che lavorerà facendo delle considerazioni a livello nazionale, quindi uniformando un po' tutte le tariffe, e avremo un po' meno voce in capitolo, e, mentre invece per quest'anno insomma il sistema è sempre quello che vorrei ricordare un attimo. La parte delle tariffe fisse a carico di ogni famiglia è la suddivisione di quelli che sono i costi industriali che AIMAG sostiene per effettuare non solo la raccolta dell'indifferenziato ma anche quella dei rifiuti differenziati e la loro valorizzazione. Quindi quando abbiamo un mercato che consente di ottenere dei ricavi maggiori dalle varie tipologie di rifiuto che andiamo a conferire in che andiamo a differenziare, la tariffa fissa ha dei costi che potrebbero essere inferiori. Però ultimamente il mercato, soprattutto quello della carta, non ha più la possibilità di ricevere come negli anni passati, perciò ancora per quest'anno grossa fatica abbiamo mantenuto una tariffa che è uguale a quella degli anni precedenti, ma probabilmente questa situazione muterà nei prossimi anni. Gli stessi contributi che vengono elargiti ai comuni che vincono i premi, come abbiamo fatto finora, perché comuni virtuosi, vengono appunto riversati su questi costi industriali proprio per abbassare la tariffa. Quindi è un altro degli elementi che ha consentito di mantenere i costi stabili ancora per un altro anno. Niente, direi di non dover aggiungere altro. Il nostro compito è quello di approvare quanto già comunque approvato da Atersir. È un compito che hanno tutti i comuni dell'Unione, è una sorta di ratifica insomma di quanto comunque già deciso in precedenza.
Grazie. Chiarimenti? Prego, Giulio Olivetti.
Grazie. Sì, volevo fare alcune domande. La prima è un argomento a noi caro che abbiamo già trattato in questo Consiglio Comunale. Volevo sapere se c'erano casomai degli aggiornamenti. Avevamo parlato del problema dell'abbandono dei rifiuti, in particolare nei fossi, nelle zone di campagna, e l'assessore ci aveva spiegato insomma che erano anche in corso delle valutazioni nell'implementazione diciamo della raccolta di questi rifiuti, e quindi volevo un attimo capire a che punto eravamo, ecco, perché insomma è un tema che ci interessa particolarmente. E poi appunto l'assessore ha citato i comuni virtuosi di cui facciamo parte, e quindi volevo chiedere se era possibile avere un po' un quadro dello stato dell'arte, delle percentuali di raccolte, come sta andando il sistema porta a porta, e se ci sono e quali sono le azioni che si sta pensando casomai future di mettere in campo, anche tecnologiche, per eventualmente aumentare o mantenere, perché adesso se non sbaglio la raccolta differenziata, cioè, non è mai forse un risultato acquisito, no? Nel senso che va sempre anche tenuta, l'informazione costante, va sempre risollecitata, e quindi insomma volevo capire anche un po' nel concreto quali azioni state mettendo in campo insieme ad IMAG su questi fronti. Grazie.
Allora, per quanto riguarda gli abbandoni, le raccolte dei rifiuti che vengono abbandonati solitamente vengono eseguite immediatamente a seguito di segnalazioni, e quindi quando un cittadino manda una mail o si serve di filo diretto o telefona direttamente al servizio ambientale del comune, ci si mette immediatamente in comunicazione con IMAG, che effettua subito il prelievo di questi rifiuti abbandonati. Poi adesso è prevista anche per il 30 di marzo una attività di sensibilizzazione alla pulizia dei fossi, dei fiumi. Sono quelle iniziative promosse da Lega Ambiente, poi recepite, declinate dalle varie associazioni ambientaliste. Da noi è il Circolo Naturalistico Novese, che solitamente si occupa di implementare questa raccolta, e assieme al comune abbiamo organizzato una giornata dedicata alla pulizia dei fossi e canali, che è prevista per il 30 di marzo. Per quanto riguarda la percentuale della raccolta differenziata, ci sono i dati ci sono i dati indicati negli allegati alla delibera stessa che stiamo andando ad approvare, e ci sono le tabelle dove vengono spiegate in che modo i chili pro capite di raccolta differenziata e indifferenziata incidono nel nostro comune. Vorrei solo dire una cosa: il nostro comune è tra i più virtuosi, ma non sempre emerge dai premi che riceviamo, perché spesso sono divisi per categoria. In realtà la frazione che noi conferiamo come indifferenziato è molto molto più bassa rispetto a quella di Carpi o quella di tutti gli altri comuni dell'Unione, tant'è che invece quando siamo stati premiati in una classifica dove vede tutti i comuni raffrontati in base a quanto davvero rimane al residuo, noi siamo arrivati secondi, quindi c'è proprio un comportamento molto molto corretto da parte della popolazione. Paradossalmente più aumenta la capacità dei cittadini di differenziare, più si impegnano, più aumentano i costi di gestione di questo tipo di servizio. IMAG sta pensando di implementare la raccolta differenziata, e se ne sta parlando in questo momento agli incontri, alle riunioni, ma direi che andremo un po' avanti, arriveremo dopo le elezioni, attivare anche un servizio porta a porta di raccolta della plastica e del vetro delle lattine. Una delle questioni che è ancora sul tavolo è che tipo di contenitore usare e come fare a mettere insieme queste due tipologie, cioè potrebbero essere raccolte tutte e due insieme o separatamente. Adesso lì devono decidere, perché poi il contenitore utilizzato stabilisce che tipo di mezzo dovrà effettuare la raccolta, e quindi che ditta effettuerà il servizio. Insomma, hanno una serie ancora di decisioni, di considerazioni da fare a livello organizzativo. Per quanto riguarda i dati, i risultati che riguardano il 2013, l'arco di tempo dal 2013 al 2018, per Novi vediamo che La raccolta differenziata è passata da 30 milioni di chili nel 2013 a 36.897, quasi 37 milioni di chili di raccolta differenziata che effettuano i cittadini. Contestualmente è diminuita sempre di più l'indifferenziato che è stato conferito tramite i bidoni, quelli neri, insomma, quelli dove ci finisce tutto. Perciò siamo partiti da un 2013 dove avevamo 17.790.000 chili di indifferenziato, per arrivare al 2018 a 5.667.380, quindi veramente una diminuzione impressionante un'attenzione veramente molto puntuale e precisa nell'effettuare la differenziazione della raccolta. Oltretutto concludo con una nota positiva, che è quella relativa al rifiuto organico. Siamo talmente bravi in tutta l'Unione, comunque in tutti i servizi gestiti da AIMAG, a differenziare correttamente l'organico, che adesso viene conferito nell'impianto di biometano che c'è a Massa Finalese, che consente di ottenere una tipologia di biogas talmente pulita dalle scorie che viene immessa direttamente in rete. Quindi non solo tutti i rifiuti organici di AIMAG vengono conferiti in questo impianto che li tratta interamente e quindi soddisfa pienamente al bisogno e alla capacità che ha di trasformare questi rifiuti, ma ha anche la capacità, viene ottenuto un gas che è talmente proprio scevro da qualsiasi scoria che può essere immesso direttamente nelle tubature e nei gasdotti, ed è appunto entrato in funzione che poco, già la settimana scorsa o 10 giorni fa mi sembra, è stato immesso il primo metro cubo, e anche questo è merito dei cittadini perché effettuano la raccolta dell'umido in maniera assolutamente corretta.
Grazie. Qualcun altro vuole delle... Bene, passerei alla dichiarazione di voto. Passiamo direttamente al voto. Prego.
Dico brevemente anche dalle parole dell'assessore Bacchelli che credo che la scelta di aver implementato la raccolta porta a porta sia stata, vediamo anche negli anni e anche coi premi, no? che ogni anno si ricevono, ma i numeri parlano anche senza premi, direi, che la scelta sia stata assolutamente quella giusta, non solo per Novi ma per tutti i comuni del bacino di AIMAG che l'hanno intrapresa. Una scelta che inizialmente è sembrata a molti cittadini una scelta impopolare e anche un po' così impositiva da parte dell'amministrazione, e credo che ci siamo presi una bella fetta di colpe, però poi secondo me gli stessi cittadini trovano soddisfazione poi a contribuire in modo così significativo allo smaltimento dei rifiuti in modo così corretto. Quindi ecco, mi fa piacere sentire questi dati. Quindi una sollecitazione, come dicevo prima, a continuare a lavorare in questo senso e ancora un'attenzione verso il rifiuto e i rifiuti abbandonati. Il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Prego, Giorgia Grossi.
Grazie Presidente. Il nostro voto invece sarà a favore. rileviamo anche l'importanza del fatto che le tariffe per i comuni di Novi di Modena sono sostanzialmente variate rispetto all'anno precedente. Ritengo che il porta a porta sia stata una conquista molto importante e che debba essere, passatemi il termine, coltivata con un'educazione che deve essere probabilmente già sviluppata a livello delle scuole e soprattutto un'informazione costante nei confronti dei cittadini, perché questo poi ci possa portare anche un virtuosismo ulteriore, che è quello forse più difficile da realizzare, che è quella di un'economia circolare. L'impegno di AIMA, come ci diceva prima l'assessore Bacchelli, va anche in questa direzione, cioè proprio su quel piano strategico per il territorio di cui citavo all'inizio, motivo per cui questo virtuosismo l'abbiamo costruito insieme, sia con una realtà societaria in cui noi siamo parte, perché siamo soci, e con la collaborazione dei cittadini, quindi una rete del territorio fatta per il territorio. Questo noi abbiamo assolutamente intenzione di sostenerlo, per cui motivo anche perché il nostro voto è favorevole.
Grazie. Passiamo al voto del servizio per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione e articolazione tariffaria anno 2019. Vi chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, viene approvato con 11 favorevoli, lista noi, lista civica, e 5 astenuti, Lega e centrosinistra. Per l'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole? No. Chi è contrario? Chi è astenuto? Bene, approvato con 11 favorevoli nella lista civica, 5 astenuti tra Lega e centro-sinistra. Prima di chiudere la seduta vi ricordo che il prossimo Consiglio Comunale sarà il 23 di aprile, praticamente appena dopo Pasqua, quindi dovremo poi trovarci per la capigruppo una settimana prima. Io penso che il lunedì sia il limite sul quale possiamo.
È Sant'Antonio.
La prossima sarà Rovereto, il prossimo consiglio sarà Rovereto, e poi qui chiuderei la serata e buonanotte a tutti.